mi raccomando, prof, parta piano e al limite cresca alla distanza. Non faccia sforzi, non si. È alla vigilia di un appuntamento importante. Deve tenere tutte le energie, quindi mi raccomando, vada progressivo.
Sì, okay. Sì, beh, vado progressivo, ma. Vado subito.
Sì, no, certo, però non facendo subito la sparata all'inizio che poi mi rimane col fiato corto.
No.
Ricordiamolo anche agli ascoltatori, siamo alla vigilia di un appuntamento importante, oggi comincia a fare la cosa giusta e il professor Di Stefano si è posto un nuovo ambizioso traguardo, ovvero di battere il record stabilito lo scorso anno. Vuole partecipare a 117 dibattiti in 72 ore, il record precedente.
Ma com'è che è venuto fuori 117?
Perché il record precedente, lo ricordiamo, è quello detenuto dallo stesso prof di 115 dibattiti in 72 ore stabilito esattamente lo scorso anno. Insomma, non li possiamo citare tutti perché sono tantissimi, cioè riempiremo tutta quanta la trasmissione, ne pesco qualcuno a caso dal programma, anche perché il professor Di Stefano dibatterà un po' di tutti i temi del creato, dovendo...
Ma non è vero!
Sono 117, allora per esempio, allora oggi alle 12 un dibattito di antropologia, perché Darwin si è concentrato sulla scimmia e ha tralasciato l'uovo e la gallina, è stato forse elusivo?
Vabbè.
Sì o no? Possiamo anticipare la risposta?
No, non è stato elusivo.
Non lo è stato. No. Naturalmente poi ci sarà qualcun altro che invece sosterrà la tesi contraria. Oggi alle 17 invece si parla di risparmio. 10 modi per trovare il petrolio anche in tinello, perché lo ricordiamo, può esserci greggio anche nelle intercapedini. Domani alle 14 si parla con il professor Di Stefano di identità e cultura digitale. Il titolo dell'incontro è cercare se stessi su Google. La risposta, basta digitare se stessi. E poi ancora viaggi, domenica alle 9:30, una nuova forma di turismo responsabile, due punti, state a casa. Beh, questo è interessante.
Questo è molto interessante.
La sento molto sua.
Sì,
tra l'altro. Domenica alle 16, crowdfunding, scroccare 1 miliardo di sigarette e rivenderle a un contrabbandiere del Montenegro per comprarsi una Lamborghini usata. Ecco le nuove frontiere del crowdfunding. Sono solo alcuni esempi dei tanti dibattiti a cui il professor Di Stefano parteciperà in questi giorni a fare la cosa giusta. In settimana è stato in ritiro a Pinzolo a ossigenarsi in altura. Non è un'impresa facile, siamo tutti con lei, professore.
Sì, cominciamo da quello che parte alle 10, quindi appena conclusi da questi microfoni, bisogna
9:30 chiudiamo,
sì, esatto.
E alle 10 lei
10
è già là.
C'è il convegno di inaugurazione di Fa la cosa giusta, l'alfabeto dell'economia circolare, dalla alla 21 lettere, con la partecipazione
dalla
di...
alla,
sì, perché se è circolare,
se è circolare
bisogna... certo. E con la partecipazione straordinaria di Diego Parassole, che riassumerà con il suo occhio critico e ironico alcuni degli interventi.
Per fare numero, naturalmente, poi seguirà un dibattito ugualmente circolare dalla B alla B, dalla C alla C, dalla... e così
sì, certo.
Almeno ne abbiamo fatti 21 mettendoci dentro tutte le lettere dell'alfabeto. Questa mattina le ho lasciato il Sole 24 Ore, l'abbiamo espunto dalla rassegna stampa perché potesse leggerselo in assoluta comodità tutto lei. Il Sole 24 Ore, che tra le altre cose, io non ho visto il cartaceo, ma propone, riprendendo l'Economist, la classifica dei maggiori rischi a livello globale. È una classifica che ha fatto l'Economist Intelligence Unit, che è un'unità speciale, una specie di task force che sta dentro all'Economist.
È una sorta di centro studi dell'Economist.
Al primo posto, tra i rischi maggiori a livello globale, hanno messo l'atterraggio brusco dell'economia cinese, che straccia nettamente il preludio di nuova guerra fredda per gli interventi della Russia in Ucraina e in Siria, che sta solo al secondo posto. L'altra cosa interessante è che viene valutato più pericoloso Donald Trump della Jihad. Al sesto posto Donald Trump, che vince le presidenziali americane, mentre la minaccia crescente del terrorismo jihadista, che destabilizza l'economia globale, è solamente al settimo posto. Male il petrolio è in basso, mi sembra al decimo posto
il petrolio.
Chi
sì, ci sta anche perché ormai la questione petrolifera si è parzialmente stabilizzata, almeno in termini di prezzi. Negli ultime 2 settimane c'è stato un leggero recupero delle quotazioni, ma le previsioni sono quelle acclarate per un lungo periodo, rimarrà comunque in una fascia intorno ai $40 al barile.
Adesso poi ne parliamo di petrolio, ma intanto come titola oggi, per curiosità, Sole 24 Ore?
Allora, il Sole 24 Ore oggi sceglie di titolare tutto su Draghi ancora, e questa volta addirittura virgolettando il presidente della BCE: fare chiarezza sul futuro dell'Eurozona. Servono riforme per stimolare la domanda, tasse più basse e investimenti. Grandissimo spazio agli interventi di ieri, che sono risultati effettivamente come dei veri e propri moniti di Draghi alla politica, in particolare al vertice europeo in corso ieri e stanotte a Bruxelles. E ci sono anche due editoriali che hanno i titoli abbastanza autoesemplificativi. Ora i governi non hanno più alibi, di Adriana Cerretelli, che è la storica corrispondente a Bruxelles del Sole 24 Ore, e la politica monetaria ai suoi limiti, di Alessandro Merli, che di fatto insieme all'apertura danno il senso di quanto detto ieri da Draghi. Draghi non l'ha mandata a dire, come si suol affermare in questi casi. Draghi ha spiegato: ho detto loro chiaramente che anche se la politica monetaria è stata l'unica politica a guidare la ripresa, non può risolvere alcune delle debolezze strutturali di base dell'economia della zona euro. I tassi della zona euro, ha aggiunto, sono destinati a rimanere a livello presente o a un livello inferiore per un esteso periodo di tempo e ben oltre la fine del nostro programma di acquisto di titoli. Quindi se da una parte il presidente della BCE, il governatore della Banca Centrale, ha ribadito che è pronto a mantenere qualsiasi strumento contro la deflazione, ha richiamato ancora una volta il vertice politico a assumere delle decisioni rispetto alle questioni economiche europee.
Dopodiché ormai lo si sa, i giornali cartacei sono superati e le notizie che citava il professor Di Stefano dalla prima del Sole 24 Ore sono notizie di ieri, invece poi ci sono le notizie di oggi. Me lo diceva questa mattina entrando in radio: c'è un problema. Il problema del salmone.
Sì.
Qual è il problema del salmone? Che è un pesce grasso?
No, assolutamente. Il problema del salmone è che per effetto del Niño è stata una stagione particolarmente complessa, soprattutto nelle coste al largo del Cile. Il Cile è il secondo produttore al mondo di salmone, cioè nel senso che ha la seconda superficie mondiale per gli allevamenti di salmoni, e gli allevamenti sono stati colpiti da un'alga tossica, appunto prodotta dalle alte temperature del mare e dagli effetti del Niño, che hanno ridotto le precipitazioni. 38 di queste aziende che operano nel settore dell'acquacoltura hanno perso qualcosa come 23,8 milioni di salmoni, pari a circa 14 piscine olimpiche riempite di salmoni che sono deceduti per effetto dell'alga tossica.
È una misurazione che ha fatto lei? Quella
no,
delle 14?
No, questa misurazioni fatte dal Financial Times di questa mattina.
Cioè, c'è un esperto di Financial Times che...
c'è un esperto famosissimo di Financial Times che si occupa...
Misura quantità di salmoni in piscine olimpiche?
No, che si occupa di commodities, è uno di quelli che io seguo costantemente, Emiko Terrazzono. Che è veramente un bravissimo reporter di settore, che spiega appunto che dall'inizio dell'anno, sostanzialmente da dicembre, il prezzo del salmone sui mercati è salito del 25% a $5 al pound, cioè la misura alla libra sostanzialmente, e questo per effetto appunto di questi cambiamenti climatici e del moria di salmoni che si incrocia, sempre per restare nelle commodities, con un'altra, evidentemente l'acquacoltura, come dire, ha i suoi problemi, come si dice da tempo, ha un altro problema che è quello...
Noi a casa lo diciamo spesso che l'acquacoltura ha i suoi problemi.
Che è quello della sindrome mortale di morte prematura che colpisce i gamberetti, l'altro grande... sì, tu sei poco da ridere. stiamo parlando di due delle principali commodities al mondo.
Il gamberetto, veramente?
Il gamberetti.
È dai tempi di Forrest Gump che non mi occupavo del commercio di gamberetti.
Il commercio dei gamberetti, perché questa sindrome, che è classificata addirittura dalla USDA, cioè dall'agenzia per l'alimentazione americana, prodotta ovviamente da un batterio, sta provocando una moria negli allevamenti di gamberetti.
Ma è un batterio che sta nella salsa rosa?
No, che sta nelle acquacolture e colpisce gli allevamenti di acquacoltura di gamberetti, che dalla Thailandia all'Ecuador, che sono tra l'altro responsabili di veri e propri disastri ambientali, perché sono state distrutte interi pezzi di vegetazione per fare spazio all'acquacoltura con queste caratteristiche.
Vuole fare un minuto di silenzio per ricordare tutti i gamberetti?
No, assolutamente.
Scomparsi.
Volevo segnalare come appunto il sistema globale dell'alimentazione è un sistema completamente folle, e queste notizie lo confermano.
Non a proposito di gamberetto, ma a proposito di salmone, ne approfitto per indicarvi un altro interessante appuntamento che vedrà protagonista oggi il professor Di Stefano a Fa la Cosa Giusta, un cooking show con Andrea Di Stefano e Gordon Ramsay, in cui il professor Di Stefano insegnerà Gordon Ramsay a cuocere il salmone con il fiato, così da non sprecare inutilmente del gas o dell'energia elettrica attraverso il forno. Per curiosità, quanto ci vuole a cuocere il salmone con il fiato caldo?
Beh, un po', ma non tantissimo, perché si può...
È la classica cottura a bassa temperatura.
Beh, sì, o addirittura direi al vapore, no?
Quindi... Sì, ha cominciato venerdì scorso a cuocere.
No. Si deperisce.
Fa tutto oggi. Alle 19, sì, questa sì. Cosa con Gordon Ramsay. Va bene.
Anche questa sarà velocissima, perché poi in realtà alle 21 sono a Bergamo a presentare Anatomia di una grande opera. Quindi...
Anche a Bergamo
sì.
Va.
Ma no, siamo insieme a Damiano Di Simine e Roberto Cuda, siamo a Bergamo a presentare Anatomia di una grande opera.
Va bene, io chiedo a sua moglie di convocare i servizi sociali e di farla inibire da tutte queste attività che sgretolano il cuore della famiglia. Ma detto questo, parliamo di Janet Yellen, va, trasferiamoci sull'altro fronte. C'era la tanto attesa riunione della Fed, che ha dato respiro ai mercati, perché i tassi non si alzeranno.
Sì, è andata un po' meglio addirittura delle previsioni, nel senso che i mercati finanziari, gli operatori aspettavano con una certa preoccupazione non tanto le decisioni del Consiglio della Fed, perché era scontato che i membri del Comitato di Politica Monetaria della Federal Reserve non intervenissero in questa sessione sui tassi, quanto nelle dichiarazioni rilasciate dai membri appunto del comitato dalla stessa governatrice della Federal Reserve rispetto al futuro. E quindi la Yellen per ora ha mostrato una posizione ancora più prudente rispetto a un eventuale rialzo dei tassi, che a questo punto potrebbe essere nell'orizzonte, forse per giugno, ma potrebbe addirittura non accadere neppure a giugno. Quali sono le origini soprattutto della preoccupazione? Perché la Fed aveva annunciato, come è noto, già appena insediata la Yellen, che sarebbe iniziato un percorso di rialzo dei tassi. Ora stiamo parlando di una fascia compresa tra lo 0,25 e lo 0,50%, l'Europa come nota sta al 0% assoluto e con tassi negativi sui depositi presso la BCE, e le previsioni erano che entro la fine del 2016 questo tasso di riferimento possa essere portato da 0,5 punto percentuale allo 0,875%, cioè possa essere aumentato di un quarto entro la fine del 2016. Ad oggi la previsione è che potrebbe non vedersi questo incremento dei tassi di interesse, perché appunto la Yellen ha detto la situazione economica degli Stati Uniti è buona, l'occupazione va bene, ma i rischi a livello globale sono talmente elevati, soprattutto sui mercati emergenti e per quanto riguarda la Cina, che allo stato la Fed rimane in una posizione di attesa e non annuncia immediatamente nuovi rialzi. Questo ha avuto delle ripercussioni immediate sul mercato dei cambi, perché ieri l'euro si è portato a 1.13 nei confronti del dollaro, e quindi è una marcia di recupero dell'euro che potrebbe anche proseguire nei prossimi mesi.
Lei di che segno è?
Gemelli,
no, non lo trovo in classifica, ma secondo me né male né bene, perché il Sole 24 Ore propone anche un grosso speciale di cose curiose sui miliardari, da cui emerge che i miliardari sono soprattutto acquari, ma anche tori, capricorni e leoni. Male, cancro, il peggiore, poi bilancia e ariete. Gemelli, insomma, ha buone chance.
Ah sì, va
lei
bene.
È interessato all'oroscopo? Segue lo zodiaco?
No, sinceramente no.
Dovrebbe farlo, perché sembra che Saturno stia entrando in borsa.
Ah vabbè, ok.
Per cui forse è il caso che se ne occupi. Tra poco, la seconda parte del Giorno delle Locuste. Dopo uno stacco pubblicitario, con noi ci sarà anche il professor Santoro per parlare della fine del carosello. Non il carosello quello lì che guardava lei prima di andare a dormire.
No, lo sappiamo bene. Le frodi carosello che tanto peso hanno e hanno avuto sull'economia soprattutto di alcuni paesi del Mediterraneo.
C'è un'idea dell'Unione Europea che vuole limitare le frodi IVA, insomma ne parleremo dopo con Santoro. Intanto stacco pubblicitario, poi rientriamo, seconda parte del Giorno delle Locuste. Respiri intanto. Chiama Quali Alibi, da Acrobat, il nuovo album di Daniele Silvestri, questa canzone con cui apriamo la seconda parte del Giorno delle Locuste alle 9:04. Lo anticipavamo prima in chiusura di prima parte, c'è l'Unione Europea che sta pensando di mettere i truffatori a letto dopo carosello. Di cosa stiamo parlando? Lo chiediamo al professor Alessandro Santoro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
A voi.
Allora professor Santoro, innanzitutto che cos'era la truffa carosello?
Beh, che cos'è ancora, perché continua a esserci. Allora, la truffa carosello è una truffa che nasce dalla debolezza dell'IVA, soprattutto dell'IVA applicata in sede internazionale. Allora, l'IVA che cos'è? L'imposta sul consumo, la conosciamo tutti, ha un meccanismo tale per cui, pur essendo raccolta lungo la catena, diciamo, dalla produzione alla vendita finale, di fatto viene pagata nelle transazioni interne dal consumatore finale, perché gli operatori commerciali che la pagano hanno diritto ad averla indietro, ad averla rimborsata, e quindi di fatto solo il consumatore finale la paga. Nelle transazioni internazionali è la stessa cosa, nel senso che se facciamo una esportazione da un paese europeo ad un altro, il bene dovrebbe essere tassato nel paese di destinazione, quindi in base alle aliquote del paese dove viene esportato e alla fine consumato. E il problema qual è? L'applicazione di questo sistema richiederebbe delle dogane, perché tipicamente l'imposta nel momento in cui il bene passa la frontiera viene assolta, ma in Europa non esistono più le dogane, almeno speriamo che continuino a non esistere i confini ormai da svariati decenni, per cui il bene esce da un paese europeo senza aver assolto l'imposta e dovrebbe assolverla in un momento successivo per una sorta di atto di autodichiarazione da parte dell'importatore. Ovviamente questo lascia lo spazio a molte frodi, nel senso che se non viene dichiarata la transazione e poi il bene viene rivenduto internamente, si crea una situazione in cui l'IVA non viene riscossa e per di più chi compra il bene è anche intitolato, ha anche diritto ad avere il rimborso. E la truffa carosello nasce dal fatto che quindi il bene fa come un carosello, come un circolo, perché esce da un paese, entra in un altro e poi a quel punto può essere rivenduto nello stesso paese di origine o in un altro paese, ripetendo la truffa n volte.
A furia di n volte l'Unione Europea si è detta, beh, qua bisogna fare qualcosa.
Sì, sono 15 anni che se lo dice, nel senso che questo regime viene chiamato regime provvisorio, esiste da 32 anni, però è provvisorio, e periodicamente l'Unione Europea dice forse è il caso che questo regime provvisorio lo superiamo, visto che fa acqua da tutte le parti. La proposta di cui alcuni giornali hanno parlato è quella di passare dal principio di destinazione che ho appena sommariamente descritto al principio di origine, in cui invece i beni vengono tassati nel paese in cui vengono prodotti. Buona idea, solo che per applicare questa idea correttamente, in modo tale che poi il gettito finisca comunque al paese dove il bene viene consumato, perché lì non è imposta sul consumo, quindi deve mantenere questa natura, sono necessari tutta una serie di accordi cooperativi tra i paesi coinvolti, e ahimè questo è sempre stato uno degli ostacoli all'attuazione di questo regime. Vedremo se questa sarà la volta buona.
Ma quali sono i paesi canaglia che si oppongono?
No, tutti i paesi.
A tutti?
No, non c'è un paese che si oppone. Ogni paese fa fatica ad accettare l'idea che l'IVA sia un'imposta europea. L'IVA è l'unica imposta europea, di fatto, non esistono altre. È nata nell'Unione Europea e poi vari paesi l'hanno adottata. Solo che ogni paese poi pretende di usarla, diciamo, per il proprio interesse, fa proposte che tendono a preservare il proprio gettito. Ultimamente Austria e Germania l'hanno fatto in questo senso. Fa fatica invece a capire che quella è un'imposta comunitaria ed è una risorsa dell'insieme dei paesi dell'Unione Europea.
E quindi proseguiremo in modalità provvisoria, almeno.
Oppure supereremo il problema, ahimè, temo che sia quasi più probabile che il problema venga superato ripristinando le frontiere, se andiamo avanti di questo passo, non per ragioni legate all'IVA, ma certo, per altre ragioni, ma forse più vicino a quella amara conclusione che non un superamento di tipo cooperativo.
Senta, professor Santoro, visto che ormai siamo un gruppo di anziani, lo possiamo riconoscere con serenità, io, lei e il professor Di Stefano, lei se lo ricorda, Carosello, qual era la sua pubblicità preferita?
No, io ero troppo piccolo, non ho memoria, assolutamente, non capisco il senso neppure di questa domanda. No, il fatto è che purtroppo io sono così anziano che ho addirittura perso la memoria dell'infanzia e quindi non sono in grado di rispondere.
Secondo me lei è uno a cui piaceva tantissimo Giocondor. Lei, professor Di Stefano, se lo ricorda Giocondor?
Sì, un po' me lo
veramente
ricordo.
Veramente? Sì. Anche Maria Rosa?
Di Stefano è più vecchio.
Maria Rosa.
Brava, ma, Maria Rosa.
Maria Rosa.
Ogni cosa.
Del bucato?
Sai far tu. Qui
sì,
la
sì.
Vita è sempre
rosa.
Solo quando ci sei
tu.
Bravo! Ha visto? Non l'avrei mai detto, e dopodiché lo mandavano a letto a leggere Marx subito dopo Giocondola. Grazie intanto al professor Santoro, ne approfitto per ricordare che sarà il protagonista del tavolo sul basket per la campagna di Beppe Sala, me lo conferma?
Assolutamente sì,
assolutamente
delle proposte
sì.
Molto rinnovative, adesso vediamo se sarà.
Sì, tipo bruceremo Cantù, lo immagino.
No, non arriverei mai a tali eccessi, semplicemente l'attribuzione dello scudetto ex officio all'Olimpia ogni anno, però non so se potrà essere accolta nel programma elettorale.
Vedremo.
Buona giornata.
Ex ufficio, grazie professor Santoro, arrivederci. Buona giornata anche a lei. Allora, riprendiamo in mano la scaletta dopo aver affrontato il tema delle truffe carosello con il professor Alessandro Santoro e parliamo di Inghilterra. Che è un bel paese, regala 1.000 sterline all'anno ai sudditi. Ma lo fa la regina in persona o?
Ma allora, qui il nodo.
Li lancia dall'elicottero?
Sì, non è proprio. Questa qui è una visione un po', come dire, discutibile, nel senso che la vera notizia che arriva dall'Inghilterra in questo momento è che ieri è stata presentata la nuova versione del bilancio preventivo da parte del cancelliere della scacchiere, così si chiama il ministro delle finanze inglese Osborne, e ancora una volta siamo nel capitolo della devastazione dal punto di vista del tagli sociali, e gli annunci hanno provocato tra l'altro una vera e propria rivolta dal punto di vista delle associazioni dei disabili, perché i tagli colpiranno moltissimo appunto la spesa sociale in quel settore. Poi c'è una revisione delle aliquote fiscali di cui parleremo tra un attimo, ma c'è anche invece questa misura abbastanza curiosa dove appunto a fronte di un taglio della spesa pubblica in pratica viene introdotta una imposta LISA, che è appunto promossa dallo stesso Osborne, che Dovrebbe riconsegnare ai cittadini britannici 1.000 sterline in meno di tasse, quindi è un'operazione di quelle classiche da politica neoliberista. Io apparentemente taglio le tasse,
però fatta bene, perché 80 euro sono 80 euro, 1.000 sterline.
Sicuramente fatta molto sterline. Bene, no, su questo sono assolutamente d'accordo. Fatta molto bene, le fasce sono quelle tra i 18 e i 40 anni, l'obiettivo è spingere appunto i giovani a risparmiare, perché se questa somma verrà sostanzialmente accantonata, lo Stato, il cancelliere dello scacchiere, metterà un plus di 1.000 sterline appunto rispetto a quanto viene inserito in questo portafoglio virtuale per il futuro pensionistico o per l'acquisto della prima casa. Misure molto, un mix di misure dal punto di vista dell'immagine molto efficace, e non manca, come al solito, il taglio della tassa ai ricchi, perché Osborne ha annunciato che per chi guadagna più di 45.000 sterline l'anno ci saranno altre 700 sterline in più come taglio fiscale. Contro questo annuncio di Osborne, e questo è molto curioso, è una novità proprio di ieri, la Scozia, che ha ottenuto grandi autonomie in cambio famoso della vittoria del no alla secessione, non procederà al taglio fiscale che è stato deciso da Osborne. L'ha annunciato il leader del Partito Nazionale Scozzese, la leader Nicola Sturgeon, che appunto mantiene una politica di natura laburista rispetto invece ai tagli che sono stati annunciati da Osborne a livello centrale.
E poi c'è una questione sempre in Inghilterra che riguarda le tasse sulle imprese e le bibite gassate.
Sì, ieri è stata nel pacchetto, a dimostrazione che l'Inghilterra è sempre un po' un regno di contraddizioni, sono state introdotte delle novità sempre curiose. Per esempio, il cancelliere dello scacchiere ha annunciato che ci sarà da subito un'imposta che è già presente in altri paesi, che produrrà almeno 530 milioni di sterline che saranno utilizzate per promuovere le attività sportive nelle scuole, e che colpirà le bibite gassate e zuccherine. Sempre ieri è stato anche annunciato una tassa sui bicchieri in uso molto comune.
Quelli Starbucks?
Esatto, i bicchieri per portarsi in giro il caffè, modello Starbucks o le altre grandi catene. Anche in questo caso, siccome questi bicchieri, è stato calcolato che valgano 2,5 miliardi di caps di bicchieri che vengono consumati ogni anno, che non sono riciclabili, zacca, anche su quelli è stata introdotta una tassa.
Hai visto? Va bene, dobbiamo tornare però al petrolio, perché a un certo punto lo abbiamo abbandonato lì, perché è vero che siamo in una fase di rialzo spinto anche dalle voci di un vertice dei produttori, ma continuano a piovere fallimenti sia sul petrolio sia sul carbone. Il caso più interessante è quello di Peabody, un gigante americano dell'energia.
Sì, è un gigante del carbone in particolare, fra l'altro è una delle aziende più vecchie nella storia americana, perché ha 130 anni di vita, che probabilmente dovrà ricorrere al famoso Chapter 11, cioè la misura di fatto di fallimento pilotato, perché è soverchiato da debiti ingentissimi e ha omesso il pagamento degli interessi su due obbligazioni che appunto fanno scattare il default. Peabody è una delle vittime del cambio delle politiche ambientali, perché la situazione negativa, il crollo di queste aziende era partita già in corrispondenza con la conferenza di Parigi, con l'annuncio che anche gli Stati Uniti vogliono una fuoriuscita dal carbone, dall'utilizzo del carbone. Altri casi di insolvenza negli Stati Uniti sono appena due giorni fa Foresight Energy, che ha cercato in extremis un accordo giudiziale con i creditori per evitare la bancarotta. Il maggior concorrente di Peabody, Arcole, che ha già fatto ricorso al Chapter 11 l'anno scorso, subito dopo appunto la conferenza di Parigi, Patriot Call, che nel maggio del 2015 ha fatto ricorso per la seconda volta nel giro di 18 mesi, sempre al Chapter 11. A questo bisogna aggiungere i fallimenti, come è noto, nel settore dello shale gas, sembra che nella scorsa settimana altre 8 aziende abbiano dovuto gettare la spugna perché appunto non sono riuscite a rimborsare parte del loro ingente debito.
Oggi, come sapete ascoltatori, è lo sciopero, il giorno dello sciopero del trasporto pubblico. A Roma stop dalle 8.30 alle 12.30, a Milano dalle 8.45 alle 15, dalle 18 fino a fine servizio, poi in molte altre città. Parliamo di trasporti, in particolare di automobili, perché era un po' che non se ne chiacchierava, ma c'è una nuova causa intentata Volkswagen.
Sì, un po' era finita un pochino fuori dai riflettori la vicenda del Dieselgate, e adesso arrivano novità, perché è stata depositata a quasi 6 mesi dallo scoppio dello scandalo una nuova causa, è stata intentata contro Volkswagen. 278 grandi investitori istituzionali hanno presentato una richiesta di rimborso di danni, di risarcimento danni per 3,2 miliardi di euro. La denuncia è stata, cioè il provvedimento è stato presentato presso la Corte Provinciale Tedesca della Bassa Sassonia, e si tratta della richiesta di danni più grande tra le 67 depositate finora nei confronti di Volkswagen. La richiesta sostanzialmente si basa sull'accusa di non aver informato i soci, e dietro a questi l'elemento nuovo rispetto alle altre cause è che tra questi 278 grandi investitori figurano fondi pensioni del calibro di CalPERS, il più grande fondo pensione al mondo dei dipendenti della California, o la società di gestione del risparmio delle Sparkassen, che sono le casse di risparmio austriache e tedesche, che appunto stanno chiedendo i danni a Volkswagen, sulla quale comunque rimangono aperte le inchieste delle autorità sia tedesche sia europee, sia di diversi altri paesi, anche a livello internazionale.
E intanto, tanto per cambiare, c'è una nuova bufera su Finmeccanica.
Sì, la bufera di cui abbiamo parlato brevemente proprio nei giorni scorsi, perché è scoppiata giovedì. L'operazione è stata del nucleo valutario della Guardia di Finanza su ordine della Procura di Milano. L'esposto era quello che è arrivato direttamente dalla Consob, e la Consob ha segnalato alla Procura il fatto che ci sarebbe stato un patto occulto, taciuto appunto agli organi di vigilanza, tra Finmeccanica e Hitachi, il colosso sud asiatico, del sud-est asiatico, che ha firmato l'accordo per acquistare Ansaldo Breda e quello che rimane di Ansaldo STS, la società per il sistemi di controllo ferroviario. Secondo appunto questa ipotesi ci sarebbe stato questo patto segreto per impedire sostanzialmente all'autorità di poter intervenire e di poter sostenere valori diversi rispetto all'acquisizione da parte di Hitachi di società che sono quotate in borsa. Ovviamente Moretti ha sempre l'amministratore delegato di Finmeccanica, che si chiamerà Leonardo, ha negato qualsiasi operazioni di questo tipo, ma tant'è, questa è l'ennesima inchiesta su Finmeccanica foriera di grossi problemi, perché è un'inchiesta per aggiottaggio e per ostacolo agli organi di vigilanza.
Ritorna Finmeccanica e ritorna pure Galan, perché se ne è scritto in questi giorni, si è scritto di quei soldi che Veneto Banca, già profondamente in crisi, avrebbe dato a Galan, quasi 2 milioni di euro senza garanzie.
Sì, è la storia che, fra l'altro, non si capisce se questo provvedimento per far valere l'ipoteca contro lo Stato sia una assist a Galan o sia un modo per danneggiarlo. Infatti ci sono molti sospetti su questa scelta che è stata fatta da parte di Veneto Banca, ma la storia stessa, che non mancherà di creare grandissima polemiche sul territorio, perché gli azionisti di Veneto Banca sono quelli che hanno perso sostanzialmente tutti i loro risparmi con l'azzeramento del titolo, e nel mentre, proprio mentre la crisi era già vistosa, Galan ha ottenuto un finanziamento da 1.850.000 euro alla società Margherita SRL dell'ex ministro e della moglie, senza nessuna garanzia, sostanzialmente presentandosi allo sportello e dicendo: per favore datemi un mutuo, e non ho nulla da mettere a garanzia. La banca si è difesa dicendo che il funzionario che ha firmato il finanziamento era in soggezione perché si era presentato il ministro, e che non c'era quindi un reato vero e proprio, ma ha cercato di far valere l'ipoteca sulla casa, sottraendola di fatto alla confisca da parte dello Stato, perché Galan in sede penale ha patteggiato una pena di 2 anni e 10 mesi e 2,6 milioni di pagamento che non ha mai versato allo Stato italiano.
Avevo perso il microfono. Sono le 9:23 minuti, tra 37 minuti esatti il professor Di Stefano comincia la sua straordinaria performance dibattimentale all'apertura di Fa la cosa giusta, quindi dobbiamo essere sintetici per darle il tempo di arrivare senza sprintare e spremere tutte le energie fisiche che invece dovrà sprigionare in questi 3 giorni. Quindi andiamo a chiudere con, ancora una volta, con il glifosato, perché non sapendo bene che fa, alla fine la decisione è stata rinviata.
Sì, no, in realtà non è il rinvio della decisione questa volta non è dovuta a una mancanza di scelta da parte dell'Unione Europea, ma al contrario all'elemento, e questa volta positivo, che alcuni paesi, Italia e Francia, ma poi si è aggregata anche l'Olanda e la Svezia, hanno messo il veto alla decisione della Commissione di rinnovare per altri 15 anni l'autorizzazione alla licenza al glifosato, e quindi siccome questa decisione va assunta entro la fine del giugno del 2016, il commissario europeo alla salute ha dovuto rinviare la decisione. È convocato per metà maggio un nuovo consiglio, per la precisione il 18 maggio, che dovrebbe variare le proposte, e invece che 15 anni a questo punto il rinnovo per l'autorizzazione dovrebbe essere portato a 8-10 anni, ma le proteste non mancano, e soprattutto a livello territoriale si parla sempre di più di una fuoriuscita del glifosato in archi temporali molto più rapidi di quelli ipotizzati dalla Unione Europea.
Sono le 9:25, la sigla è già in sottofondo, il professor Di Stefano è pronto ad andare, le facciamo un in bocca al lupo, sarà difficile ma ce la farà, 117 dibattiti in 72 ore, ha comunque già un record storico che può vantare, e quindi anche se non dovesse farcela siamo con lei. Coraggio professore, veniamo a vederla.
Va bene, ci vediamo tra poco a Fa la cosa giusta.
Arrivederci.
Arrivederci, buona giornata.